e sei lì al 32-33 di una maratona e dici: perché non vado più come prima?
Chi me l'ha fatto fare? Io dico così.
Ma chi me l'ha fatto fare? E poi sei lì anche al 17-18 della mezza, che eri tutto bello baldanzoso, e dici: cavolo, che fatica che sto sentendo. Ma anche al 7º-8º chilometro di una 10, che stai lì, che teoricamente stai correndo in soglia, ma forse la stai superando, e anche lì, cosa succede, Nicolas? Cosa c'è? Un freno a mano?
Sì, sì, è proprio...
Una galleria del vento?
È il muro, è il muro.
E c'è un 3 che ti si sono attaccate le gambe e te le tirano giù? E c'è qualcuno che ti ha iniettato una sostanza?
Sì, sì.
Non lo so.
Il ristoro sbagliato.
Ho sbagliato. E poi dopo inizio a pensare: eppure ho fatto i ristori, eppure ho bevuto, eppure mi sono allenato.
Sono partito bene, al tuo ritmo giusto.
E perché sto calando lo stesso? Adesso, magari se ho fatto tutte queste cose non calo.
Sì, oppure calo meno, oppure so gestire.
E quindi oggi cercheremo di capire come non avere questi cali in gara su qualsiasi distanza. Da nutrizionista, sì, mi dirai: vabbè, se calano è perché è finito il glicogeno.
Magari.
Però tradizionalmente si diceva così, no?
Per esempio, secondo me mi dicono: io ho questi cali in gara, probabilmente finisco il glicogeno, quindi non voglio più averli. Come faccio a non avere più cali in gara? E dico: ehi, non è solo quello. È chiaro che noi dobbiamo lavorare per...
Domanda: ma il glicogeno si finisce davvero?
Il glicogeno è difficile che si finisca il glicogeno. È difficile perché cos'è il glicogeno? È una...
Giusto.
È una fonte di carboidrati e noi riusciamo a stoccare il nostro corpo, è una piccola percentuale del nostro peso corporeo, più siamo allenati più ne possiamo, diciamo, accumulare, ma comunque non sarà mai un'enormità, che viene smobilitato quando manca energia fondamentalmente. Quindi il nostro corpo sente che stiamo correndo, di conseguenza dice: ok, c'è bisogno di qualcosa in più, vado a mobilitare il glicogeno.
Perché un po' ce n'è già nel sangue e nei muscoli, no?
Nel sangue, allora, nel glicogeno è nei muscoli e nel fegato. Nel sangue.
Sì, sì, dicevo.
Nel sangue c'è un po' di glucosio.
Le scorte sono grosse nel fegato e le vado a smobilitare, come dicevi te.
Esatto.
Però un pochino c'è il glucosio nel sangue e il glicogeno già nei muscoli.
Esatto, quindi un pochettino, diciamo, di riserva ce l'abbiamo. Quindi noi possiamo partire, comunque per un po' siamo coperti, no?
Ok.
A un certo punto questo glicogeno fa la fatica a da solo agire, no? Il nostro corpo, prima di finire il glicogeno, chiaramente dice: aspetta un attimo, non voglio mica arrivare alla canna del gas, proviamo a bruciare anche un po' di grassi. Ok.
Quindi un po' di grassi li usiamo.
Un po' di grassi li usiamo, però ci vuole tanto ossigeno per bruciare i grassi. Quindi
per la beta-ossidazione, esatto, c'è bisogno di tanto ossigeno, e ne usiamo
pochi. Perché questo tanto ossigeno? Quando
ho sempre sentito dire a geni dell'internet: no, perché poi così usate solo i grassi. Fantastico. In corsa. Cioè,
magari.
Gente che sente, si è per sentito dire, poi dice: io faccio divulgazione.
Oppure,
e racconta queste cose.
Ma sai perché? Perché è un modello teorico. Cioè, il modello teorico della beta-ossidazione è quello. Cioè, più occorre a bassa intensità e più brucio.
L'ho studiato.
Esatto.
Ma questo modello, bisogna anche studiare.
È un modello teorico. Cioè, non è quello che succede nella pratica. Nella pratica avviene qualcos'altro. I grassi, ci vuole una marea di ossigeno per consumarli. Se sei in soglia, quanto ossigeno hai a disposizione? Se sei fuori soglia?
Se sei fuori soglia,
non ce l'hai.
C'è il sistema, cioè ce l'hai, perché un sistema non va mai da solo.
Non è a disposizione per i grassi.
Lavori col sistema anaerobico e quindi l'ossigeno non lo stai usando. Però a quei livelli lì, solo zuccheri.
Esatto, solo zuccheri. Quindi arriva il mio corpo, sta, diciamo, riducendo il glicogeno, comincia a bruciare un po' di grassi, ma ne brucia pochi perché non può, non ha abbastanza ossigeno a disposizione. Cosa farà? Fondamentalmente ti dirà: dobbiamo calare l'intensità.
Sì,
per forza.
Sì.
Perché se io calo l'intensità avrò bisogno di meno carburante per riuscire ad andare avanti, per cui mi farò bastare quel po' di grassi, quel po' di glicogeno. Riesco anche ad attingere agli aminoacidi,
sì,
e prendere un pochettino anche da lì.
E poi dopo c'è il rischio anche di catabolismo muscolare.
C'è il rischio di catabolismo
vado
muscolare.
A smontare i miei muscoli per avere energia.
Esatto. Ma come? Ma il glicogeno di per sé, arrivare a finirlo completamente,
è impossibile. Apro una parentesi, no? Mi viene in mente quando guardai il documentario di Jovanotti sulle Ande,
sì,
in bicicletta, che lui si mangiava un panetto di burro, se non ricordo male, tutte le mattine, e gli dava un sacco di energia. Allora dice: quindi sono grassi, sì.
Sì, però aspetta, il burro è particolare anche.
Ok, questo ce lo dici, però volevo anche dire: lui andava a velocità di crociera, in bicicletta. Vuol dire che lui, è vero che aveva un supercarico, a volte ha fatto delle salite, ma in pianura era tra la Z1
e
la Z, sì, forse a volte toccava la Z2 bassa, però andava a quell'intensità lì, che è giusto che vada a quell'intensità lì per fare quel tipo di avventura, certo, lì. Certo. E lì i grassi se ne usano.
Sì, è logico che se vai a veramente intensità bassa tu bruci grassi, ma l'intensità bassa nella corsa è la camminata.
Ecco.
O la corsetta, proprio quelle corsette, no, che fai i jogging.
Sì, se
no?
Sei veramente super allenato, è la corsa lentissima, cioè, Z1.
Chiaro che se allora parliamo di un atleta professionista, sì, lui è logico, sì, che è adattato a bruciare i grassi anche correndo a 4,30, perché per lui 4,30 è andare
non
piano.
Non stiamo dicendo che non può migliorare la potenza, esatto, lipidica, non ci stiamo contraddicendo su, esatto, altre cose dette, però stiamo dicendo che siccome stiamo parlando dei caligari,
esatto,
burro, dovevi dire una cosa.
Perché il burro è particolare rispetto agli altri grassi? Perché ha tanti grassi a catena media, questi famosi MCT, forse avete sentito di nominare,
sì,
esatto,
della Peugeot, no? L'MCT,
no, no? Esatto, della Renault.
La Renault.
No, e i grassi MCT sono trigliceridi,
sì,
e fondamentalmente sono acidi grassi, scusami, a catena media, è una catena che riesce ad entrare più velocemente in un, diciamo, circolo energetico, quindi riesce a essere utilizzato a livello energetico più facilmente
della catena lunga,
ma anche della catena corta.
Torniamo però ai caligara,
sì,
ok, quindi il glicogeno può essere un motivo,
ma
esatto, non è il motivo unico e dominate. È chiaro che se io non faccio integrazione, certo, in qualsiasi modo, anche mangiando, non è che stiamo parlando per forza del gel, però sì, se sì, io non ho zuccheri sufficienti è un problema.
Sì, certo, perché il modo per preservare il glicogeno, per fare in modo che quegli acidi grassi che bruciamo bastino,
certo,
fondamentalmente è mangiare mentre corriamo. Mangiare, soprattutto, pensiamo ai gel, perché sono la cosa che viene digerita meglio, viene anche più usata, però mangiare anche altre cose fondamentalmente, l'abbiamo sempre detto. E quindi quello è il modo per prevenire il calo in gara derivante dalla mancanza di energia.
Okay, però
mangio tot grammi, poi ne parliamo anche meglio.
Però ecco, dopo parleremo del consumo, di quanto, esatto, servono già. Rimanete qua, rimanete qui. E attenzione che uno dei motivi di calo in gara è anche l'allenamento della forza.
Esatto.
E qui promotion, corso, videocorso dell'Accademia del Run, della nutrizione sportiva, allenamento della forza teorico e pratico, perché vi trovate più di 30 esercizi da fare a casa sulla forza. Codice sconto corso mangiato 30%, trovate il link, inserite il corso, fate lo sto corso, perché cioè lo comprate, ce l'avete con voi per sempre, tutti gli esercizi che volete, capite come allenare la forza, vi assicuro che correrete più veloce, più a lungo e anche con meno infortuni. Però non è finito qui i motivi del cali gara.
Io magari mangio benissimo, faccio la mia integrazione bene, però c'ho un calo lo stesso.
Eh sì, c'ho un calo. E perché ce ho questi cali?
Intanto perché c'è questo calo al 30° della maratona, al 17° della mezza,
a tre quarti 80% di gara?
Perché proprio lì?
Sì, quando ce l'ho, perché, ma se ci alleniamo bene, poi non ce l'abbiamo, sì, perché il motivo è l'obiettivo.
Però posso dire anche che se non hai un calo, in quel momento lì forse è il momento che percepisci più fatica.
Ecco, allora parliamo di fatica. La fatica, tradizionalmente, come si pensava che fosse solo il glicogeno un motivo del calo gara, la fatica non esiste. O meglio, la fatica è un modo nostro di percepire una situazione di pericolo e di rischio dal punto di vista fisiologico, organico, e quindi è un modo con cui il nostro cervello, che è quello che brucia più glicogeno di tutti,
più zucchero,
il cervello, quando parlo di cervello parlo di sistema nervoso centrale, sì, di tutto, certo, è quello che governa tutto, e in questo governare ha dei sistemi di allarme e anche dei sistemi per dirci occhio che stiamo esagerando. Noi, dicevo, tradizionalmente pensavamo che la fatica venisse dai muscoli, cioè i nostri muscoli, perché aumenta il famoso acido lattico, eccetera eccetera eccetera, ci dicono guarda, buona, che è ferma. In realtà questa cosa non è assolutamente così, se non per una situazione, cioè è chiaro che se io corro veramente in soglia o sopra soglia si crea una situazione acida a livello di muscoli, con metaboliti eccetera, quindi la contrazione muscolare, quella è sindacale.
Con gli altri muscoli, chi lavora di più. Oggi femorale, domani il quadricipite.
Però questa è una contrattazione muscolare. La contrazione muscolare non è più idonea, non è più facile come era, e quindi in quel caso lì ci arriva il segnale.
Certo.
Okay? Però la fatica parte da qua e arriva qua. Ne abbiamo parlato tante volte, ne ho scritto sul mio libro, L'equilibrio della corsa, e è una sensazione. Più ci alleniamo a sopportarla, meno ne sentiremo. E più, e qui c'è un aspetto legato alla motivazione, più saremo motivati ad arrivare al traguardo, più riusciremo a mediare la percezione, certo, di fatica, che vuol dire sentirne un po' meno. Più l'abbiamo provata, più ci siamo adattati, più il nostro fisico non ci manderà, o il nostro cervello soprattutto, non ci dirà quei segnali, perché si preoccupa.
Si preoccupa meno. Termine,
l'omino del cervello si preoccupa meno.
Certo.
Si preoccupa meno, non c'è uno stacca degli interruttori. Non...
Perché fondamentalmente la fatica è quella cosa che il nostro corpo ci fa sentire perché stiamo facendo una cosa stressante per il nostro fisico che potrebbe essere potenzialmente pericolosa per la salute.
È un sistema di sicurezza.
È un freno a mano, no?
Sì.
È logico che il nostro corpo ci tira il freno a mano molto prima di andare a sbattere.
Certo.
Molto prima che sia effettivamente pericoloso. E logicamente più siamo abituati a fare una certa cosa, più il nostro corpo inconsciamente sa che quella cosa non è pericolosa perché l'abbiamo fatta varie volte.
E allo stesso tempo ci siamo adattati a farlo dal, esatto, punto di vista organico, quindi c'è anche quell'aspetto lì. Cresce insieme la nostra percezione della fatica che cala e la nostra capacità di adattarci a quello, sì, sforzo, perché lo sforzo è effettivo, non stiamo, esatto, dicendo che ce lo stiamo inventando,
no, certo,
più questa cosa migliora. E ne abbiamo già parlato nella puntata dei 7 motivi per cui ci si infortuna.
Sì.
Perché c'è gente che ormai riesce a fare degli ultra trail, ultra maratone, come se niente fosse? Cioè, non è che non fa fatica, però ce la fa,
certo,
ce la fa. Perché si è adattata nel tempo e anche l'organismo sa, il corpo sa che può, come dire, concedersi questo,
certo,
questo sforzo.
Può arrivare in fondo che non è un problema.
Ci sono tanti esperimenti, magari un giorno dedichiamo una puntata, in cui c'è anche l'aspetto di nostra convinzione, cioè noi siamo talmente tanto convinti che al 35esimo chilometro, certo, della maratona pigliamo una botta qua, che tante volte la prendiamo perché la fatica aumenta, ci sono delle situazioni oggettive che portino all'aumento, come dire, certo, un ingolfamento del nostro corpo, ma poi è un po' la profezia che si autoavvera, siamo talmente convinti che succederà. Che succede?
Per forza, 100%.
Proprio matematico. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna provare la fatica, sì, non in tutti gli allenamenti, ma in alcuni allenamenti, certo, chiave. Bisogna avere tempo, darsi tempo, adattarsi a questi sforzi.
La famosa esperienza, no?
E poi bisogna saperla superare. E qui faccio sempre questo esempio qua che vi dimostro in pochi secondi che non stiamo dicendo una cavolata. Se voi fate allora facciamo un esempio. Facciamo un esempio.
Sì.
Pratico.
Vai.
Io ho un passo alla soglia di 4 minuti al chilometro.
Okay.
Quindi faccio un medio veloce,
sì,
da solo in allenamento, senza amici, senza nessuno, a 4:20, 4:15.
Sì.
Ok, sarebbe meglio parlare di zone cardiache per far capire. Di una decina di chilometri. Ok. Faccio questo medio, inizio e dopo 4-5 chilometri inizio ad accusare una certa fatica,
sì,
ok. Questa fatica è dovuta sì anche all'aumento dell'ambiente acido dei muscoli, a un battito cardiaco molto alto, ma è un segnale che il mio organismo dice: cosa stiamo,
esatto,
facendo?
Perché stai scappando anche da chi, no?
So che molti di voi mettono in pausa 30 secondi l'orologio, l'abbiamo fatto tutti,
sì,
un paio,
sì,
di volte,
dai.
Recuperano,
oh, che magari c'è la fontana, fammi fermarti,
sì,
bere,
oh,
esatto,
sì, sì, devo bere, devo, meno male, la scusa, no, devo bere, poi dopo in gara non ci si ferma i ristori,
devo bere ogni 5 minuti,
mi fermo e poi riprendo il primo 500-600 metri, hai visto come, sì, girano meglio le gambe, e poi di nuovo la fatica,
wow,
e alcuni medi diventano tutti, se guardiamo il Garmin, degli stop, continua. Stesso allenamento lo facciamo insieme a Nicolas, e Nicolas va più veloce di me, quindi mi tira, mi fa da lepre. Bene, faccio fatica, ma un po' meno.
Certo.
Ancora meglio se io non so che Nicolas, cioè è più o meno lo sforzo per tutti e due, condividiamo lo sforzo e anzi non gli voglio far vedere che io calo e lui non vuole farlo vedere a me. E
non
quindi
voglio fermarmi alla fontana.
Non ci fermiamo alla fontana, arrivo morto alla fine,
esatto,
ma non mi fermo. Stessa intensità in gara. No, in gara vado più forte.
Certo.
Sento la fatica al 7º-8º chilometro. In gara sto girando a 4, perché abbiamo detto che è la,
sì,
nostra,
sì,
soglia. Magari ho un leggero calo, ce l'ho, però arrivo in fondo. Eppure sono sempre io.
Certo. A distanza di un mese.
Ma no,
neanche. 2 settimane.
Allora, sicuramente per la gara mi sono allenato, scaricato,
però,
sono arrivato più preparato.
Certo.
Ma c'è la motivazione e la motivazione mi fa calare il senso della fatica.
Certo.
La condivisione della fatica,
Quindi per allenarsi per la gara, per non avere cali, se io riesco a fare quel medio veloce senza le pause, certo, della fontana, poi in gara non calerò. Se poi ho curato tutto e mi sono allenato bene,
ho mangiato bene, ho fatto tutto.
Esatto. Questo è un po' uno dei motivi, anzi secondo me il motivo principe nel momento in cui ho mangiato, ho riposato e mi sono allenato bene, è uno dei motivi principi per cui si cala. Aggiungo anche un pezzo contrario. Mi sono preparato per correre la maratona sotto le 3 o le 4 ore. Dai, prendiamo due esempi, sì, principe. Mi accorgo al 35esimo chilometro, inizio a fare i calcoli. Attenzione che la stanchezza mentale aumenta la fatica. Abbiamo detto, certo, che questo è quello che brucia più zucchero in assoluto. Certo. E poi è stato dimostrato da molte ricerche. Mi accorgo che non ce la faccio.
Sì.
Non ce la faccio. Mollo.
Ok, certo.
Calo.
Certo.
Calo, chi me lo fa fare? Calo. Feci un video qualche anno fa, non mi ricordo quando, e c'erano i dati di Strava,
sì,
di tutti quelli che hanno fatto la maratona di Berlino, secondo me nel 2021.
Sì, sì, sì.
Tempo medio assoluto, Kipchoge fece il record della maratona, 2:01:09, mi sembra quella volta lì, o 39, non me lo ricordo, era uno dei due. Beh, insomma, il tempo medio era 4 ore 19, perché
certo,
decine di migliaia di partecipanti.
Esatto.
Tu andai a vedere il grafico, a 3 ore c'era un picco e poi un calo, ma a 4 ore c'era un picco di, quindi vuol dire gente, la maggior parte della gente aveva tagliato intorno alle 3.58, 3.59, 4 ore, poi da 4 a 4.05 un calo quasi, sì, zero per
quasi zero, certo.
Cosa significa? Allora, che tanti si erano preparati per scendere su 3-4 ore, ma quando a 3-4 km all'arrivo si sono quelli che si sono resi conto che sarebbero stati su 3-4 ore, probabilmente sono riusciti ad accelerare o non calare.
Esatto.
Quelli che hanno capito che facevano 4.02, 4.03 hanno detto, vabbè, ma chi me lo fa fare? Quindi hanno rallentato e si sono fatti una... Oppure, non solo ma chi me lo fa fare, proprio non hanno avuto quella motivazione per riuscire a gestire quella sensazione di fatica.
Certo.
Ecco. E quindi a 4.10 poi la curva era ripresa normalmente.
Sì. Che poi molte volte le cose te ne accorgi dopo. Non ti ricordi mentre stai facendo?
No, mentre stai facendo è impossibile.
Io ho fatto l'ultima maratona.
No, ma c'è chi non se ne accorge proprio.
Io esattamente uguale, ho fatto la mia ultima maratona, ho seguito dei pacer fino al 33esimo, 34esimo chilometro e da quei pacer ho preso 6 minuti. Perché probabilmente mi ero accorto che lì non riuscivo più a stare lì dietro in maniera precisa, però in neanche 10 chilometri mi hanno dato 6 minuti. Ma io col senno di poi ci ho guardato quanti minuti, quanta differenza c'era, perché sul momento mi sembra di andare uguale.
Un ciclista... Prendiamo le gare di ciclismo professionisti, mi hai fatto venire in mente questa cosa. Allora, sì, quelli forti scattano davanti, alla fine questi scatti comunque ci sono anche sensazioni, cioè, fisiologiche, mamma che mia, uno non regge, certo, no? Però quando uno prende l'imbarcata che non riesce più a tenere il gruppo,
sì,
tranne i campioni,
ma anche qui campioni,
è la differenza, no, però... A volte i campioni, se ci guardi, poi all'arrivo comunque non prendono 20, a volte,
a volte,
non prendono 20 minuti, no? Non prendono 10 minuti. Ma altri, quando vedono che non riescono a tenere quel ritmo lì, arrivano a distanze siderali. Allora, è vero che se è una gara a tappe, uno dice mi preservo per le prossime, sì, tappe, sì, inutile, sì, che ci tiro, perché tanto non vincerò la maglia gialla, rossa o rosa. Però tante volte proprio psicologicamente prendi una bambola. Cioè, ma capita a tutti noi, se non riusciamo a tenere il ritmo di qualcuno, poi un po' ci incazziamo anche, certo, ci rimaniamo male, ma è tutto questione di qua, questa
anche,
cosa qui.
Ma anche, stesso motivo, i gregari, quelli che tirano i capitani fino alla salita, perché te li vedi che vanno a tutta, cannone.
No, quando, quelli proprio danno l'anima.
Danno l'anima, quando mollano...
Mollano.
Magari gli mancherebbero 2 chilometri, no?
Mollano.
Quando mollano, poi fanno fatica a stare in sella.
Fanno fatica a stare.
Cioè, proprio cominciano, sì, a zig zag perché non riescono...
La loro gara è finita lì, è come se ci fosse il traguardo,
esatto,
lì. Quindi proprio...
mentalmente non riescono più...
Poi dopo qualcuno si risparmia anche per le prossime, sì, gare, perché il giorno dopo se devono essere lì di nuovo a tirare la maglia. Però, insomma, questi meccanismi mentali ci sono e come. Questo è, secondo me, non so se sei d'accordo, il motivo principe... per cui ci, certo, sono dei cali, nel momento che ho le premesse tutte ok, nel, sì, momento che ho aggiustato tutto.
È logico che anche le cose, diciamo, che abbiamo detto prima, che devono essere in fiera tutte bene, vanno allenate.
Va tutto allenato.
Tutto un po' allenato. È chiaro che abbiamo detto che devo infilare il riposo, devo infilare l'alimentazione.
Come lunghissimi siano fondamentali, e lunghi lento per stare tante ore sulle gambe, perché poi mi prepara a gestire la fatica e lunghi specifici per la gara, esatto. Anche per le 10, anche per le 10, esatto. Dove è in fondamentale ad esempio il medio veloce di cui facevamo esempio, esatto, prima.
Ma anche la digestione va allenata. Noi non possiamo pensare che in una gara lunga siamo capaci di mangiare tanto quanto ci basta per non avere un calo di glicogeno, se non ci alleniamo precedentemente.
Questo e troppe perché... volte sento, coach, come faccio domenica per la maratona qui gel? Come hai fatto nei lunghi? No, ma io proprio non ce la faccio. E allora non è che puoi iniziare a prenderli in gara.
No, forse te ne farò un videocorso su come allenare la digestione, perché questo è un fattore che...
Facciamolo.
Ci vuole un mese. Ci vogliono mesi per allenare, sono mesi per allenare la digestione. Perché?
Iscrivetevi all'Accademia dell'Anno della Nutrizione Sportiva, anche se non comprate nessun corso, perché uscirà anche il corso sulla allenare la digestione.
È interessante. Noi viviamo in un dualismo, cioè quando corriamo abbiamo il sistema nervoso che pensa a fare attività e quindi toglie tutte le proprie energie dal riposo, quindi anche dalla digestione. È logico che se corriamo e non riusciamo a digerire, abbiamo già un piccolo problema, cioè come facciamo a mangiare se la digestione non funziona? Lo facciamo perché ci siamo abituati a farlo,
certo,
perché abbiamo adattato il nostro corpo, gli abbiamo comunicato che per arrivare a una certa distanza o una certa prestazione deve in qualche modo digerire. Chi ci aiuta l'industria, diciamo, degli integratori, perché fanno delle formulazioni perfette come i gel o le maltodestrine liquide o altre cose che vengono digerite facilmente, quindi aiutano il nostro sistema digestivo a lavorare anche in difficoltà. Ma lo facciamo noi, appunto, comunicando al nostro corpo che deve farlo, e questo lo facciamo semplicemente abituandolo. Quindi tutti i giorni, tutti gli
allenamenti. Abitumandolo è bello.
Abitumandolo.
Detto. Abitumandolo, sì. Perfetto. Cioè praticamente usando il bitume.
Esatto. Abituandolo. Esatto. Cioè tutti i giorni, non tutti gli allenamenti, però spesso e soprattutto per tanto tempo, a mangiare durante la corsa, anche durante corse dove apparentemente non ci sarebbe bisogno di mangiare, mangiando a intensità elevate e soprattutto mangiando tanto.
Allora, ricordiamo che nella prima puntata, quindi lo potete andare a recuperare se non l'avete vista, di corse mangiato, avevamo fatto proprio una puntata su cosa mangiare prima, durante e dopo la gara, quindi andate a recuperarlo lì, non ve lo ripetiamo, sì, esatto, oggi, e che oltre i gel quanto ne consumiamo all'ora, quanti zuccheri consumiamo all'ora, quanti ne servono, trovate tutto lì perché è anche molto interessante.
Esatto, molto anche più esaustivo magari.
Però ricordiamo che questo è uno degli aspetti per non avere cali in gara e anche, magari ne abbiamo parlato anche in quella puntata, ma ricordiamolo, visto che abbiamo parlato di 10 mezze maratone, sì, che ad esempio in una 10 chilometri non è necessario integrare in gara.
Certo, poi dipende sempre dal tempo in cui stiamo sulle gambe, no?
Ah no, certo, se la fate più di un'ora, sì.
Esatto, è logico che io ho un consumo di tot carboidrati all'ora, diciamo mediamente, diamo una media, 60-70 grammi all'ora, poi c'è chi ne consuma 100, c'è chi ne consuma 50.
Certo.
Se io faccio un'ora di allenamento, probabilmente riesco a ottenere una buona prestazione anche senza mangiare, perché quel glicogeno che ho mi basta.
Assolutamente.
Se io faccio una maratona in due ore, come record del mondo, è molto probabile che non dovrò integrare tantissimo. Magari dovrò integrare qualcosa, ma non dovrò esagerare, perché comunque anche lì la prestazione è molto corta. Se io faccio una maratona in 4 ore, è tutto un altro discorso.
Andare a pranzo.
Sopra l'ora e mezza, ora un quarto di glicogeno da solo, non ci basterà
non ci
mai
basta,
più.
Non ci basta.
Quindi già a 2 ore dobbiamo arrivarci in qualche modo, ma quando superiamo le 2 ore, poi anche come tu ben sai, le 2 ore sono un po'...
Sì, le 2 ore è il momento in cui le prestazioni iniziano a decadere.
Esatto,
quindi,
poi in generale.
Poi dopo è chiaro che se uno si è abituato a fare lunghi sempre, a 3 ore e mezza, non è così. Ma mediamente sopra le 2 ore è il momento in cui veramente bisogna stare attenti. Però bisogna stare attenti da prima.
Esatto, bisogna prevenire.
Non è che inizia a integrare dopo 2 ore, inizia a integrare da subito proprio per non arrivare a quel punto lì. Un altro aspetto fondamentale per non aver cali, che direi l'ultimo, che poco considerato, Nicolas, secondo me, è la l'ho sentito spesso ripetere a Stefano Baldini, quindi non solo secondo me, ma non solo a lui, la decontrazione, cioè correre rilassati, intanto per l'affaticamento mentale, no?
Certo.
Però come dicevamo prima, se ragiono troppo, se lavoro troppo qua, mi stanco. E anche se, per dire, ad esempio, personalmente ogni tanto, soprattutto per non concentrarmi sulla sensazione di fatica, inizio a fare i calcoli. Allora, mi mancano 9 chilometri, se giro questo passo, allora sono a questo tempo, quando è, poi li sbaglio.
Esatto.
È perché sono stanco.
Perché sei stanco, che la matematica esatto, non funziona più.
però la decontrazione muscolare, perché la contrazione muscolare mi porta a consumo di energie,
sì,
e poi mi porta anche a una tensione muscolare che grava su tutti gli altri muscoli, sulle articolazioni. Correre rilassati, provate, la gente mi prende sempre in giro quando lo dico, ma lo insegnano anche ad atletica, a correre ripetuto sorridendo, vedrete che non avrete tutta questa tensione muscolare, non serrate le mani, farete meno fatica, andrete più veloci con meno fatica.
Tra l'altro, teoricamente vi state divertendo facendo le ripetute, visto che è la nostra passione.
Non so se sono tutti d'accordo, però beh, c'è chi le preferisce a allenamenti di corsa continua.
Certo, sì, beh, io sono tra questi, sicuramente, 100%.
Sì, anch'io.
Cioè, anche se faccio più fatica, faccio molta... più volentieri un allenamento, diciamo, di ripetuto, comunque variato.
Sai che finisce presto, sai che lo puoi dividere,
esatto,
a comportamenti stagni. Questo è un modo per non avere carica in gara,
sì,
è un trucco, cioè dividere le gare mentalmente in, sì, tappe, ma farlo, cioè essere convinti di sta roba, non solo così, perché altrimenti non funziona.
Esatto.
E le ripetute hanno questo effetto qua, cioè so che devo fare 5 minuti tirati, però poi dopo 5 minuti mi riposo.
Esatto.
Una gara è più lunga. Devo dire sì che anche io, tra i miei allenamenti che faccio più volentieri, preferisco in assoluto i lunghi che mi portano a fare giri diversi.
Sì, 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 vabbè,
non il solito giro. Perché, certo, che bello, arrivo fino a là, poi vado qua. Vabbè. Quello mi stimola.
Mi piace tantissimo correre in vacanza, per esempio.
Figo.
Perché proprio fai un percorso diverso. Anche
e fai meno fatica.
Fai molto meno fatica.
Ti guardi, ci sarà intorno, motivo, allora, se si fa meno fatica, se ci sono motivazioni diverse. No?
Anche quando parti, no? Parti per fare 10 km, anche lenti, no? Quando ne hai fatti 8, già dici, vabbè, dai, potrei essere a posto, no? Parti per farne 30, quando ne hai fatti 8, sembra di aver appena iniziato.
Io quando sono in vacanza in montagna, che ci sono salite e discese rispetto alla nostra pianura padana, quindi teoricamente, certo, dovrei fare più fatica, ne faccio meno.
Certo.
E poi dopo, vabbè, c'è un aspetto che l'allenamento collinare, se non hai il range di andatura da tenere,
sì,
perché comunque è diverso, magari lavori sulle zone o sulle sensazioni di fatica, come piace a me, beh, allora in quel caso lì è anche meno, cioè ti incasella meno e quindi ti senti un po' più libero.
Vari anche un po' di più sul fatto di andare in, sì, salita o in discesa.
Vabbè, noi abbiamo dato tutti i motivi,
sì,
per cui si cala in gara, secondo noi, secondo la nostra esperienza.
Su cui lavorare anche mentalmente per provare a cambiare questo.
Lavorate meccanismo su questi aspetti per fare delle gare crescendo e non calando.
Esatto.